Ascolti, professore, una curiosità. Lei prima ha detto oggi assistiamo sempre di più a fenomeni di, diciamo, di attività autoanticorpale. E il motivo?
Guardi, le ipotesi sono molteplici. Una di quelle più accreditate è che noi dovremmo allattare i bambini senz'altro fino a 6 mesi, possibilmente anche di più, perché molto spesso il fatto di non allattare e di avere il latte artificiale, quando la barriera, la frontiera costituita dagli enterociti, che sono le cellule dell'intestino, non è ancora perfettamente matura, come succede nel neonato, nel bimbo, nei primi giorni, nei mesi di vita, bene, questa frontiera che non è selettiva consente di far entrare nell'organismo del piccolo allergeni compressi, molecole compresse, la proteina, la sostanza più, non solamente i sali minerali, le vitamine, gli aminoacidi, e questo comporta un'allergizzazione precoce, tanto vero che nei bambini allattati diciamo, artificialmente vediamo molto più frequentemente le atopie, che sono allergie che si manifestano a livello cutaneo, ma ricordiamoci che la pelle è un grande specchio di quello che succede dentro al corpo. Questa è una delle ipotesi. Altre hanno a che fare poi con variazioni del microbiota, con altre situazioni.
Sì,
Resta
abbiamo
il fatto che
accennato.
noi oggi viviamo in un'epoca in cui, soprattutto nei paesi cosiddetti ad alto reddito, la possibilità di malattie infiammatorie autoimmuni è nettamente aumentata rispetto a quando potesse essere anche solo 60-70 anni fa. Dicevo, la terza causa molto molto importante che vediamo in crescita è l'esaurimento ovarico precoce da terapie oncologiche. Per esempio, se noi prendiamo il linfoma di Hodgkin, nell'infanzia o adolescenza, pensate, 50 anni fa moriva l'80% dei bambini e degli adolescenti colpiti. Oggi vive l'80%, quindi l'oncologia ha fatto dei progressi straordinari in termini di sopravvivenza e guarigione da quella malattia. Qual è però il costo necessario? Attenzione, ma bisogna dire sempre anche i rovesci della medaglia, che queste chemioterapie molto aggressive, a volte ripetute perché magari ci sono delle recidive, comportano anche un danno dell'ovaio. Una volta si pensava che la chemio in infanzia, tutto sommato, non facesse chissà quali danni all'ovaio perché l'ovaio era al riposo prima della pubertà. In verità, oggi abbiamo visto che magari sì, la ragazzina si sviluppa a 12 anni normalmente, però poi andrà incontro a una menopausa anticipata, a volte addirittura prima dei 20 anni, proprio perché il patrimonio follicolare è stato anticipatamente distrutto dalla chemioterapia. Ugualmente succede quando abbiamo una radioterapia sottodiaframmatica o addirittura quando noi dobbiamo fare un trapianto di midollo in quelle forme molto aggressive, di leucemia, eccetera, in cui facciamo una radioterapia, si dice total body, per togliere via tutte le cellule del midollo che sono proliferanti e trasferire poi il midollo del donatore. In tutte queste situazioni noi abbiamo una menopausa, noi diciamo iatrogena, iatros è il medico in greco, cioè dovuta a cure mediche, ripeto, necessarie, ma di nuovo bisognerebbe che in tutte le situazioni in cui andiamo a fare una chemioterapia importante, una radioterapia sottodiaframmatica, una radioterapia total body, si informasse correttamente la paziente e, se piccolina, i genitori del rischio molto e diciamo,
C'è elevato.
forte di menopausa precoce e quindi importantissimo il salvataggio degli ovociti e addirittura nelle bambine piccole i frammenti di ovaio. Qual è il punto? Che nel momento in cui si fa una diagnosi di tumore, il panico, ovviamente il
Sì, non fa
terrore
più
di perdere il
pensare certe
bambino,
cose, certo.
ci porta a fare le cure di corsa. In realtà, ritardare una chemio, se non abbiamo proprio una forma furiosa, come si dice, di qualche giorno non succede
Cambia,
nulla,
sì.
ed è molto importante dare il segnale di proteggere l'ovocito e proteggere l'ovaio, perché così facendo diamo due messaggi importanti. Uno, che pensiamo alla fertilità futura della ragazzina o della bambina, e questo significa avere in mente un progetto di salute e un progetto di vita, e dicendo questo noi diamo di fatto il messaggio più forte sul fatto che siamo talmente convinti che la bambina ce la farà o la giovane ragazzina ce la farà a superare la malattia, che addirittura pensiamo già quando guarita potrà desiderare di avere una famiglia, di avere dei bimbi, e quindi noi giustamente e per tempo abbiamo pensato anche a salvare il suo patrimonio di follicoli, che è certamente una grande ricchezza. Poi se uno vuole usarlo o no è un'altra cosa, ma io dico sempre, io voglio mantenere le massime potenzialità di vita in questa bambina, in questa ragazza. Poi, ogni famiglia decide al suo meglio, però è importante informare prima, perché tante volte mi sento dire ai miei pazienti: nessuno me l'aveva detto, adesso è troppo tardi.
Certo. Ascolti, professoressa, per quanto riguarda la menopausa, oltre all'aspetto legato all'attività dell'ovaio, questo fenomeno, questa situazione, condizione che si viene a creare in giovane età, cosa può determinare nel sistema nervoso centrale, al cervello?
Guardi, noi abbiamo delle conseguenze molto importanti. Innanzitutto dobbiamo chiarire: è una menopausa precoce che viene trattata o no? Perché se noi diamo a questa giovane donna, compatibilmente col fatto che la terapia si possa fare, qui devo già distinguere tra, per esempio, giovani donne che hanno avuto un tumore alla mammella e alle quali purtroppo non possiamo dare nessuna terapia ormonale sostitutiva, a tutte le altre, esempio tipico la ragazzina che è sopravvissuta a una leucemia o un linfoma, in cui invece la terapia è assolutamente indicata. Abbiamo dei dati molto chiari prodotti da Walter Rocca, che tra l'altro è di origine italiana, alla Mayo Clinic negli Stati Uniti, e lui è andato a vedere un campione di donne estremamente interessante, donne a cui era stato asportato un ovaio per le più varie ragioni, dalla cista endometriosica al cistoma eccetera, o addirittura tutte e due le ovaie, pensate, dagli anni 50, dal 1950 al 1987, quindi 37 anni di follow up in cui queste signore sono state eseguite senza che venisse fatta terapia ormonale. Beh, immaginate che sono dati pubblicati su Neurology che le donne che hanno avuto una ovariectomia, quindi asportazione di un ovaio, anche monolaterale, e tenete presente che questo è un fattore di rischio per menopausa precoce, il togliere un ovaio per esempio per endometriosi, certo, ma o addirittura tutte e due, hanno un rischio di deterioramento cognitivo fino all'Alzheimer di 2.89, che vuol dire triplicare il rischio di Alzheimer. Questo dice a tutti quelli nemici degli ormoni che gli ormoni sono necessari perché il nostro cervello funzioni, perché triplicare un Alzheimer è una cosa da mettersi veramente le mani nei, certo, capelli. Se la donna ha un'ovariectomia prima dei 45, comunque la ratio è 1.88, che vuol dire 88% in più di probabilità di avere un deterioramento cognitivo. Quindi, in positivo, e tutte le volte in cui possiamo, fare una terapia ormonale ben fatta è essenziale, ancor più nella menopausa precoce. Pensate che altri dati ci dicono che nella menopausa precoce non trattata non solo abbiamo il rischio che ho già indicato di deterioramento cognitivo fino all'Alzheimer, ma addirittura abbiamo un rischio globale di mortalità anticipata, in particolare per eventi cardiovascolari. Certo. Quindi trattare la menopausa è fondamentale, come dico sempre, insieme a stili di vita sani.